Mi sembra che ci siano troppi bambini e bambine, ormai con il catechismo avviato sarebbe opportuno che ci organizzassimo per le prossime domeniche, per oggi chiederei il favore a Gabriele e Jacopo Molinari, insieme a Davide e a Chiara Fasolo, di stare un po' con loro. Quindi i bambini e le bambine possono uscire al sole con i quattro giovani che vi stanno già aspettando. Uscite dalla porta centrale della chiesa, sono là in fondo, guardate. Vabbè, uscite da dove volete. E così, carissimi, questa domenica cade in un momento un po' particolare della storia della Chiesa Cattolica universale e della nostra Chiesa particolare a Bologna, perché ieri il Papa ha inaugurato un tempo nuovo, un cammino cosiddetto sinodale verso un grande incontro che si svolgerà nell'autunno del 2023, e altrettanto farà il nostro Vescovo Matteo, il Cardinale di Bologna, domenica prossima nella Chiesa Cattedrale, nell'occasione congiunta della memoria dell'anniversario della morte del Cardinale Giacomo Lercaro. Sentirete nei prossimi anni tante volte citare questo termine un po' inusuale per noi, l'aggettivo sinodale e il sostantivo sinodo sono termini della lingua italiana che hanno un significato tecnico nel mondo religioso cristiano, significano letteralmente fare strada insieme. La vita della Chiesa è vista come un cammino di comunità piccole e grandi che, guidate dai loro pastori, dai loro vescovi, stanno insieme con Gesù, nostro fratello maggiore, e si lasciano guidare, prendere per mano verso la destinazione. Siamo tutti incamminati verso la Gerusalemme del cielo. Anche noi, in realtà, senza usare questo linguaggio che magari ci si potrebbe sembrare anche un po' astruso e lontano per addetti ai lavori, conosciamo dall'interno che cosa significhi stare insieme, camminare insieme, attivare dei percorsi. La stessa liturgia di domenica in domenica ci ammaestra, perché la domenica è una sosta nel cammino. Riprendiamo fiato, ci riposiamo, il Signore ci nutre con la sua parola, con la sua presenza, ci incontriamo anche tra di noi, ci riconosciamo come figli e figlie dell'unico Padre, e ristorati dal cibo che ci ha nutrito, compiamo con l'aiuto del Signore un nuovo tratto di strada. In definitiva, siamo già una comunità sinodale, ma nell'intenzione del Vescovo di Roma, il Papa e dei nostri vescovi italiani, dobbiamo fare più esperienza di questa forma di comunione che diventa anche comunicazione tra di noi, nel senso che ognuno ha diritto barra dovere di intervenire in questo percorso e di comunicare quello che sembra a lui o a lei importante per il cammino da fare insieme. Ed anche le scritture che oggi abbiamo ascoltato sono in fondo un tragitto che si apre con la figura di Salomone, un giovane re figlio del grande re Davide, che si sente troppo piccolo per l'incarico di guidare un popolo troppo grande e quindi si mette in preghiera a chiedere il dono della sapienza. Per poter governare bene il popolo domanda un cuore che che possa ascoltare e discernere. Salomone è consapevole dei propri limiti, è per questo che prega, ed è proprio per la sua piccolezza che il Signore lo esaudisce e gli dona un cuore saggio. Ora, questo dono della sapienza di Dio, che non è una conquista ma appunto una grazia, un regalo, Salomone dice di amarlo. L'ho amato più della bellezza e della salute. Non so quanti di noi abbiano mai fatto l'esperienza, non dico di una vita spesa in questa direzione, ma di un atto singolo di amore che mi porta a dire che è più grande, è più bello e più forte della salute, della bellezza. E Salomone continua: delle ricchezze, del potere, l'ho amata più di tutti. Questa è la prima bella notizia di questa domenica: è possibile amare di più. È possibile accogliere un dono inedito che ci porta a un'esperienza singolarissima di un amore preferenziale. Non è un amore qualunque, non è un amore a basso costo, non è un amore scontato. È un'esperienza di amore che mi avvolge e mi fa vedere che tutto il resto in fondo, come dice Salomone, è polvere e cenere, non vale nulla. Anche il salmo responsoriale che abbiamo cantato ci ha fatto domandare: un cuore saggio che si acquista, non vi inganni l'uso di questo verbo, non significa che si compra con denaro o con qualche altro mezzo magari morale, ma lo si riceve e lo si fa proprio, lo si possiede, ma con quella leggerezza tipica dei figli di Dio. Un cuore saggio, come si fa, dice il salmista nella preghiera, a trovare? Facilissimo, avete l'agenda? Avete un calendario? Che giorno è oggi? Che giorno era ieri? Che giorno, se ci arriviamo, sarà domani? Contiamo i nostri giorni. E contando i giorni che si diventa saggi, perché si vede che quello che hai vissuto finora non è completamente perduto e quello che ci sta davanti è ancora pieno di sorprese, e quello che adesso stiamo vivendo in questo istante è ciò che davvero ci illumina, ci forma, ci riempie di un orientamento nuovo, è la sapienza di Dio. Dove si trova la sapienza di Dio? Su questo nessuno di voi può avere dubbi. L'autore della lettera agli Ebrei ce lo dice chiaro e tondo in un testo peraltro molto utilizzato, troppo, per cui non si riesce a valutare bene le singole espressioni di un passaggio veramente meraviglioso del Nuovo Testamento, la parola di Dio. Non illudetevi di cercare la sapienza altrove. C'è la sapienza altrove, ci sono tantissime forme di sapienza, ma è sapienza umana, è produzione della nostra ingegnosità, delle nostre abilità, dei nostri talenti. Pensate a quante persone bravissime ci sono anche ai nostri giorni. Ne leggiamo i libri, ne guardiamo le opere artistiche, ci troviamo bene, ma è sapienza di questo mondo. Invece la sapienza di Dio è la parola di Dio viva. La parola di Dio non è morta, la parola di Dio è vivente, è un organismo vivente, è una persona. In definitiva, la parola di Dio è Gesù Cristo, la parola di Dio fatta carne. E questa veramente la zona di espressione e di relazione massima della parola di Dio. Dio si rivela pienamente e definitivamente nella parola dell'Antico Testamento che si fa carne in Gesù di Nazaret. E Gesù di Nazaret, lo abbiamo sentito, il brano del Vangelo un po' più lungo del solito, è uno come noi che fa anche lui la sua strada insieme ai suoi discepoli. Oggi dovremmo dire un Gesù sinodale che cammina con i suoi verso Gerusalemme, e tutto quello che gli succede avviene durante un percorso. Non sono progetti fatti a tavolino, non è una lezione cattedratica a un certo orario in un determinato luogo, no. È nel farsi della vita di quel gruppo di persone intorno a Gesù che succedono gli incontri, come quello con quell'uomo, di quell'uomo ricco che osserva i precetti. Che bello! Quest'uomo straordinariamente fedele alla legge di Mosè. Gesù lo guarda e lo ama. E questa mi sembra la seconda bellissima notizia che possiamo portarci via da questa domenica. Ciascuno di noi assomiglia almeno in questo a quell'uomo ricco che osserva la legge. Forse noi non siamo tanto ricchi o non osserviamo la legge, ma il Vangelo di oggi ci invita ad applicare a noi quello sguardo di Gesù. Gesù ti ama, intercetta i tuoi occhi, ti vuole bene. Dice, ma non si comporta bene, ma questo è secondario rispetto al piano dell'amore. Gesù ti ama. Ci pensi mai che Gesù ti ama? O magari pensi un po' sovraccaricato, con tanto senso del dovere e magari buona volontà, alle cose da fare. Torniamo a questo sguardo d'amore di Gesù, perché è per questo amore, come vedevamo già nell'esperienza di Salomone, che la vita cresce, può diventare bellissima, può diventare piena, può diventare degna di essere vissuta in tutti i suoi aspetti. Ma ahimè, abbiamo sentito, quello sguardo d'amore non basta a quell'uomo. Diventa triste perché ha troppe cose. Troppe cose, ma anche Salomone aveva tantissime cose, ma siccome lui amava di più il Signore, la sua sapienza, la sua parola, ecco che le cose non ostacolavano il suo cammino, prendevano il loro posto, si creava un'armonia, un equilibrio. Le cose in sé non sono un problema, lo diventano se manca l'amore, un amore preferenziale. In questo caso per Gesù, per la sua persona, perché Gesù domanda di andargli dietro e per questo gli chiede di lasciare tutto. Non deve lasciare tutto per lasciare tutto, ma deve lasciare tutto per andargli dietro. È una forma di relazione nell'amore. Il fallimento di quella proposta porta Gesù a fare nel Vangelo di oggi un discorso un po' inquietante sul fatto che in generale è difficile che un ricco entri nel regno dei cieli. Quanto è difficile? È più facile, dice Gesù col suo linguaggio solitamente paradossale, che un cammello passi per la cruna di un ago piuttosto che un ricco. Entri nel regno dei cieli. È talmente difficile che poi nel dialogo con i discepoli Gesù arriva a dire che è proprio impossibile. È impossibile. È umanamente impossibile. Ma tutto è possibile a Dio, anche far passare un cammello dalla cruna di un ago. Non so se vi è mai capitato di vederlo, però io ho visto tanti uomini e donne ricche che si sono spogliati gradualmente dei loro beni e sono diventati più piccoli, a formato della cruna di un ago. Sono passati per quella porta stretta che Gesù dice di essere. E allora noi dobbiamo considerare che siamo bravi se per caso riusciamo a fare questo atto di spogliazione per seguire Gesù? Ma no, non è questione della nostra bravitù, perché dice che è umanamente impossibile. La domanda di Pietro alla fine del Vangelo è molto interessante sotto questo aspetto, perché Pietro insiste, ed è vero, su quello che ha lasciato, anzi su quello che noi, dice, abbiamo lasciato. Abbiamo lasciato tante cose, anzi tante persone, abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Ma Gesù, quando riprende questa domanda di Pietro, non insiste sul fatto che Pietro e gli altri discepoli hanno lasciato. Dice una cosa completamente diversa. Dice che adesso hanno il centuplo. Non è importante quello che lasci, è importante che tu apra gli occhi su quello che ricevi. La vita cristiana non consiste nel rimpiangere ciò che abbiamo lasciato, ma nel godere per quello che continuamente riceviamo in dono. È il centuplo di quello che abbiamo lasciato. Provare per crederci. In questo caso occorre proprio provare per crederci. Succede così. Di fatto è un'esperienza che si fa. È il centuplo, l'immagine del discepolo di Gesù che oggi ci viene restituita da questa liturgia, non è quella di un eroe o di una asceta che flagellandosi lascia tutto e fugge nel deserto, privo di tutto. Ma è l'immagine di un piccolo re del Medio Oriente, Salomone, che avverte tutto il peso della sua fragilità e si ritrova sapiente per il dono di Dio. Fa l'esperienza dell'amore di Dio e scopre, come l'uomo del Vangelo, che attraverso i precetti della legge da osservare è possibile incontrare Dio che ci parla e ci invita a seguirlo, ci chiede, ci sembra di lasciare qualcosa, ma è un trucco. È un trucco per vedere come è messo il nostro cuore, se siamo avidi, se siamo possessivi, se siamo impuri, se siamo passionali. È per farci vedere che c'è un tragitto da compiere. È un viaggio di purificazione. Adesso tutto diventa dono, diventa esperienza di fecondità, di pace e di giustizia.